Ciao a tutti e tutte, benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza e l'economia in modo accessibile a tutti e tutte. Io sono Clara Morelli di Will e Cora Media e oggi con me c'è Irene Corda, Head of Wealth Planning Advisory del Team Italia di UBS. Ciao Irene e benvenuta.
Ciao Clara, grazie per l'ospitalità.
E con noi c'è anche Alex Quasini, Client Relationship Manager di UBS Asset Management. Ciao Alex, ben trovato.
Ciao Clara, grazie.
Allora, questa accoppiata di ospiti in questa puntata per parlare di un tema estremamente attuale, di cui devo dire, magari da voi giustamente se ne parla da molto tempo, ma nel dibattito mainstream è arrivato poco, che è quello del passaggio generazionale del patrimonio. Il patrimonio attraversa le generazioni, è importante che sia oggetto di una solida pianificazione finanziaria e quindi abbiamo deciso di dedicare una puntata del podcast proprio a questo tema. Io partirei subito, Irene, chiedendoti un po' di coordinate su questo passaggio generazionale. Di che dimensioni stiamo parlando? È forse un volume di patrimonio davvero importante di cui abbiamo poco contezza. Di che numeri stiamo parlando?
Allora Clara, in realtà il grande trasferimento di ricchezza, o denominato anche The Great Wealth Transfer, è realmente un fenomeno senza precedenti, perché basti pensare che la cosiddetta generazione dei baby boomers o dei silent generation, ovvero coloro che sono nati tra il 1946 e il 1964, hanno accumulato ricchezza in un periodo storico molto importante che è stato il più grande boom economico della storia. Basti pensare che il PIL globale del 1950 era pari a 11,7 trilioni di dollari ed è cresciuto nel 2023 con dati registrati a 166 triliardi di dollari. Questo si traduce in che cosa? In due fattori: che i soggetti che hanno partecipato a questa esplosione economica ad oggi hanno 70 anni e l'80% di loro erano cosiddetti self-made. Quindi in realtà stiamo assistendo per la prima volta alla più grande ricchezza significativa in questo trasferimento. Quindi per la prima volta gli eredi o le cause filantropiche saranno coloro che erediteranno tutta questa ricchezza. E parliamo dell'ordine di 100 trilioni di dollari che verranno trasferiti tra i prossimi 10-15 anni.
Beh, diciamo sono numeri sicuramente importanti e inevitabilmente anche un po' per come si approccia a questo tema nel dibattito comune, quando si parla di passaggio generazionale si pensa subito alle imposte di successione, ma in realtà la pianificazione finanziaria è molto più ampia e veramente necessita di un approccio a 360 gradi, quindi non so se tu ci puoi aiutare, Irene, a capire come si approccia una pianificazione di questo tipo.
Nella pianificazione finanziaria innanzitutto sono importanti due elementi, il timing e i needs, cioè è importante capire quali sono gli elementi essenziali nella pianificazione. Innanzitutto si parte da quella che è una fotografia del patrimonio a 360 gradi, l'identificazione dei membri familiari eventualmente coinvolti, gli eredi e la mission. Una volta appurato, diciamo, tutti questi dati, è importante andare a plasmare su tre orizzonti temporali quelli che sono i bisogni e gli obiettivi del cliente e dunque anche della famiglia, per cui un orizzonte temporale di breve periodo che vedrà più protagonista un asset allocation di liquidità, un orizzonte del medio-lungo periodo che guarderà tutta la vita, diciamo, del cliente e della famiglia, e il post, quindi che cosa voglio lasciare a chi. Questa pianificazione su tre orizzonti temporali è importante perché dà anche detta le tempistiche relative a una fase di preesistenza, coesistenza e di post-esistenza della next gen insieme a coloro i quali invece hanno contribuito in maniera fattuale al crescimento e alla crescita propria di questo ingente patrimonio. Per cui sì, è vero che il tema fiscale è assolutamente importante, ma non è l'unico fattore, il driver, diciamo, di una pianificazione finanziaria ottimale.
Dice bene Irene, dal punto di vista dell'asset management io rappresento un po' la parte prodotti e un po' ricollegandomi al discorso che diceva poc'anzi lo possiamo sintetizzare nelle cosiddette 3L, che ne abbiamo parlato anche nello scorso podcast con Clara, vale a dire liquidity, quindi la parte di liquidità, mi servono banalmente dei soldi oggi, e la parte della longevity, quindi tutto il discorso della pensione, di quello che sarà il nostro domani, e quello della legacy, dove entriamo proprio nel merito della next gen. Focalizzandoci sulla parte liquidity, quello che raccomandiamo è un'allocazione ovviamente che si possa liquidare nel breve, e quindi tutti gli strumenti, per esempio, con duration contenute da 1 o 2 anni a livello di fixed income. Ovviamente il nostro messaggio anche di mettere il cash to work, nel senso, banalmente, perché parcheggiare ingenti somme su un conto quando si possono investire, per esempio, in strumenti passivi per la remunerazione della liquidità, oppure money market. Per quanto riguarda invece la longevity, quello che noi raccomandiamo sempre e che sappiamo tutti, purtroppo c'è un grande nemico di tutti noi che si chiama inflazione. Questo nemico silenzioso e subdolo va a erodere potenzialmente tutti i nostri risparmi. Quindi quello che raccomandiamo è un'allocazione bilanciata multi-asset, sia attiva ma anche passiva, e ovviamente tutto il tema dei fondi pensione, che abbiamo fatto anche un podcast sempre con Clara e con dei colleghi, è fondamentale, dal momento che dobbiamo parlarne tanto perché non c'è molta conoscenza su questo importante aspetto. Entrando invece nel merito della legacy, quello che vogliamo lasciare ai nostri figli, per semplificarla, quello che raccomandiamo invece è un'allocazione principalmente su strumenti che hanno un orizzonte di tempo per fare il deployment del capitale, per avere dei rendimenti, un orizzonte del tempo lungo, e quindi tutta la parte dei private markets, degli strumenti alternativi.
Quindi diciamo le opzioni non mancano, mi sembra di capire, però prima di addentrarci più nell'aspetto pratico, stiamo parlando comunque di un passaggio. Quando un patrimonio passa di mano, spesso cambia anche il modo con cui viene investito, e questo poi a cascata ha degli impatti sui mercati finanziari, giusto Irene?
Ci sono due elementi importanti da considerare che concerne in realtà il chi andrà a ereditare questa ricchezza. Come abbiamo detto in precedenza, la maggior parte dei clienti di private wealth oggi sono i cosiddetti self-made, quindi coloro che hanno costruito il loro patrimonio da zero. Diversamente, i loro eredi sono cresciuti nella ricchezza e quindi possono avere personalità, valori, obiettivi totalmente diversi. Tra l'altro può capitare che gli stessi non siano interessati a gestire il patrimonio familiare o a proseguire l'attività di famiglia. Quindi, addentrandoci un po' più nelle statistiche, secondo Capgemini l'81% della next gen ha intenzione di cambiare l'advisor dei genitori entro un anno dal trasferimento di ricchezza. Questo dato è molto importante perché gli studi dimostrano come in realtà le nuove generazioni ad oggi siano più orientati verso dei prodotti differenti, cioè sono più attenti ai temi di sostenibilità e filantropia. Vi è dunque un maggior focus su scelte di investimento che siano in linea con i propri valori, che siano più sostenibili e coerenti con l'obiettivo di lungo termine, per cui si passa da un rapporto con il wealth management che è più personale col proprio advisor verso uno che invece è più professionale, cioè è necessario andare a ripensare al mondo del wealth management verso una chiave di lettura che sia più vicina a una digital offering, a un approccio olistico e quindi che prenda in considerazione tutti gli aspetti che nel team di wealth planning facciamo giornalmente, quindi dall'aspetto fiscale piuttosto che tutti gli aspetti che concernono la consulenza olistica, pensionamento, tematiche legali connessi alla corporate governance. Questo ci dà una differente specializzazione che è richiesta proprio dalla next gen, quindi non si vuole parlare banalmente del caffè e il cioccolato, si vuole un rapporto uno ad uno che porti in realtà a un valore effettivo e concreto negli investimenti.
L'hai detto bene, secondo me, come dicevi giustamente, queste nuove generazioni ovviamente ereditano ingenti somme di denaro, però non ereditano solo il mero denaro, ereditano anche tutta una serie di valori che le precedenti generazioni di imprenditori o le precedenti generazioni proprio in famiglia hanno cercato di tramandare a tutti loro. Quindi come uno dei più grandi gestori a livello europei e mondiali con più di 2 trilioni di asset under management, noi abbiamo sviluppato una gamma sostenibile, ovviamente, dal punto di vista proprio degli strumenti che andiamo a proporre ai diversi clienti. Quindi, come diceva Irene, c'è proprio la volontà di non andare solo a sottoscrivere strumenti che non rappresentino qualcosa, verso qualcosa invece che mi veicola anche un messaggio, un concetto che voglio trasportare, diciamo.
E commento, Alex, rispetto a questo, che è importante andare a sottolineare quello che sarà il ruolo della donna nel The Great Wealth Transfer, perché basti pensare che i cosiddetti self-made della generazione di baby boomers di cui abbiamo parlato in precedenza sono per lo più uomini, il che significa che in occasione di questo trasferimento di ricchezza, le mogli saranno coloro le quali andranno a ereditare per prime, o le figlie e le nipoti, siccome, come sappiamo dalle statistiche, ci sono più donne in questo momento che uomini. E questo si riflette in maniera fortissima all'interno anche del mondo del wealth management e degli investimenti, in virtù della sensibilità della donna anche verso cause filantropiche piuttosto che cause orientate sempre su temi di sostenibilità. Questo fenomeno accompagna anche la crescita delle imprenditrici e delle manager verso i vertici aziendali. Basti pensare che a livello globale le donne controllavano circa 72 trilioni di dollari di ricchezza privata nel 2020 negli Stati Uniti, con una previsione di crescita a 93 trilioni entro il 2023. E aggiungo un altro dato statistico importante: il 70% delle donne ad oggi ha intenzione di cambiare l'advisor entro un anno dalla scomparsa del partner.
Davvero interessanti questi dati, e questi dati mi permettono proprio anche di collegarmi a qualcosa che, come dicevamo prima, abbiamo degli strumenti perché ci sediamo con gli imprenditori, ci sentiamo con le persone e sentiamo questi discorsi. Dal momento proprio che ascoltiamo questi discorsi, vi faccio un esempio, una gamma per esempio passiva su tutta la parte di gender equality. Sono strumenti non solo sui passivi ma anche sui mandati che mirano ad andare a selezionare aziende dove la diversità è presente, banalmente dei board di amministrazione. Vanno a selezionare per esempio le aziende dove non c'è un gender gap pay, eccetera, eccetera. Quindi proprio per questo motivo ci sono degli strumenti proprio che, come diceva Irene, possono aiutare qualcuno che voglia andare verso quella direzione di prodotto.
È assolutamente un tema molto affascinante e che si ricollega anche al fatto che molto spesso il passaggio generazionale arriva senza che ci sia una vera e propria discussione. Quindi c'è sicuramente un fattore culturale che ha fatto sì che per adesso la maggior parte del patrimonio fosse concentrata sulla componente maschile, e che sta cambiando e che passerà poi in mano invece di un'importante componente femminile. Quanto pesa l'aspetto culturale in questo?
Per rispondere alla tua domanda, Clara, ti cito due dati statistici. Il primo, sempre come fonte Capgemini, sostiene che il 70% delle famiglie wealth ad oggi perde la loro ricchezza con la seconda generazione, il 90% con la terza generazione. Che cosa significa questo? Che la maggior parte dei passaggi di ricchezza pianificati fallisce a causa delle dinamiche familiari o a causa di forti emozioni coinvolte all'interno del processo di trasferimento di ricchezza. Basti pensare che solo il 28% dei clienti private ritiene che la propria famiglia sia pronta al trasferimento di ricchezza. Questo perché ci sono due dati fondamentali e due fattori culturali importanti da prendere in considerazione. Il primo è il coinvolgimento estremamente limitato degli eredi nelle scelte familiari imprenditoriali. Infatti, meno del 50% degli eredi partecipa attivamente alla pianificazione successoria. Un altro dato assolutamente importante sono i conflitti familiari e dei problemi forti di fiducia che ha la generazione più senior rispetto alla next gen. Infatti, circa il 55% delle famiglie non affrontano discussioni sulla successione e lo evitano addirittura per paura di entrare all'interno di eventuali conflitti o per mancanza propria di fiducia. E poi un dato che è molto più individuale, se vogliamo, ed è molto figlio della cultura, in questo caso mi riferisco alla cultura italiana, in cui vi è una forte paura di perdere il controllo.
Sono dati sicuramente che ci portano a riflettere, perché tendiamo a dimenticarci del fatto che quando si parla di soldi, soprattutto in un contesto dove c'è anche una dinamica familiare, una dinamica culturale che si inserisce, la componente emotiva, psicologica ha un peso significativo. Proprio su questo, quali sono secondo voi gli errori più comuni che vengono fatti in questa fase?
Sicuramente, Clara, l'errore numero uno per eccellenza è la mancanza di comunicazione, non solo in termini di disclosure del patrimonio familiare, che anche questo è un dato assolutamente importante, ma il volere evitare è assolutamente un tema che, se vogliamo, uno dei più naturali, la morte. E non sempre questo viene avvertito nella maniera corretta da parte soprattutto della generazione più senior. Durante il mio percorso professionale mi sono resa conto in realtà che la seconda generazione è molto più incline a parlare di soldi con i figli, quindi mi riferisco a coloro i quali ad oggi hanno 50-60 anni, parlano molto più facilmente con i figli della situazione familiare, finanziaria, patrimoniale, rispetto alla vecchia generazione, dove parlare di soldi veniva avvertito come un tabù. Ricordiamo poi che viviamo in un'epoca dove le famiglie wealthy sono sempre più global e complesse, perché gli asset e i membri familiari si trovano localizzati in paesi diversi, da cui ne discende che cosa? Sostanzialmente temi giurisdizionali, regolatori e fiscali sempre più complessi. Inoltre, le strutture che possono aiutare ad oggi le famiglie per pianificare in maniera efficiente il passaggio generazionale, mi riferisco alle holding, alle società semplici o ai trust come i family office, sono a disposizione e sono sempre più complessi, quindi è anche importante capire quali strumenti sono a disposizione della famiglia, per quale motivo vengono utilizzati e a copertura di che cosa. Quindi sicuramente la mancanza di un approccio olistico che guardi a 360 gradi obiettivi della famiglia e la mission della famiglia. Basti pensare che il 56% dei clienti è riluttante ad avere appunto queste conversazioni che vengono definite come scomode o difficili. Inoltre, una mancanza di visione nel lungo termine, quindi essere sicuri che il passaggio di ricchezza avvenga in maniera semplice verso gli eredi e che tutti siano consci di quello che sarà la fetta di patrimonio che si andrà a ereditare, con anche la consapevolezza delle volontà del padre famiglia, sono sicuramente dei dati che, se messi a disposizione prima, andrebbero ad evitare diversi conflitti familiari che poi inevitabilmente si traducono in cause di successione molto lunghe che possono comportare ingenti costi, per non parlare di una dispersione quasi totale della ricchezza familiare.
Esatto, per rispondere a questa domanda, Clara, a me piace tanto leggere. C'è un libro di Thomas Mann che si chiama I Buddenbrooks, che se non conoscete vi invito vivamente alla lettura. Alcuni professori hanno anche coniato un po' il termine di sindrome dei Buddenbrooks. I Buddenbrooks era una ricca famiglia di grano di Lubecca che Thomas Mann racconta come il passaggio generazionale dalla prima generazione alla quarta generazione arrivi al disastro, nel senso dai più ricchi di Lubecca a veramente sperperare tutti i patrimoni. Quindi questa sindrome dei Buddenbrooks ovviamente può essere evitata. Ovviamente la panacea di tutti i mali non ce l'abbiamo, ma abbiamo dei consigli pratici proprio per coloro che andranno a ereditare queste ingenti somme di denaro e una guida pratica a tutto ciò. Allora, innanzitutto, banalmente, non bisogna essere emotivi nel campo degli investimenti. Qua ci entra in gioco e ci aiuta tanto tutta la parte di behavioral finance. Purtroppo l'approccio all'investimento deve essere metodico, bisogna avere i nervi saldi e a volte non peccare di un eccesso di prudenza o confidenza, dal momento che oggigiorno vediamo per esempio un'impennata di strumenti a leva, vediamo sempre più diffuso lo strumento delle cripto, eccetera. Quindi navigare attraverso questi strumenti richiede conoscenza, richiede sempre un approccio che deve essere sicuro, un po' più risk-on, proprio per evitare degli avvenimenti poco piacevoli in termini di perdita del patrimonio. Secondo luogo, quello che invito anche tutti noi è che, come diceva prima Irene, abbiamo delle generazioni ovviamente che il padre o il nonno erano degli imprenditori, il figlio può essere anche un artista. Però il figlio artista deve, a nostro giudizio, almeno avere un'educazione finanziaria atta costa a far fronte proprio al patrimonio che andrà ad ereditare. Quindi ovviamente puntate come questo podcast o tanti academy che anche noi teniamo sono secondo me uno strumento molto utile per tutta la parte di imprenditori e di figli di imprenditori che vogliano avvicinarsi a questo mondo. Ovviamente non entrarci come noi, con tutti noi stessi, ma almeno approcciarsi. E il terzo punto è, secondo noi, quello di scegliere un partner che abbia dei servizi complementari. Poche banche come UBS hanno l'anima del wealth management, l'anima dell'asset management, ma anche quella dell'investment bank. Ovviamente un figlio o qualcuno che va a ereditare una somma di denaro può o stare in azienda, vendere l'azienda, fare processi di M&A, eccetera. Quindi un partner come UBS che offre tutti i servizi, e in questo caso anche quello dell'investment bank, può essere essenziale. E quindi affiancarsi a istituzioni finanziarie può aiutare nelle scelte di investimento che queste generazioni hanno. Concludo, c'è un altro film bellissimo di Luchino Visconti che è come quello dei Buddenbrooks, che è La caduta degli dèi. Bisogna evitare un po' questa caduta dall'Olimpo per non farsi male.
Con questi suggerimenti letterari, di cui ti ringraziamo Alex, io ringrazio entrambi, grazie Irene Corda, grazie Alex Pasini per essere venuti al podcast. Io vi ricordo che potete riascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify e sul sito di UBS Asset Management, e ci risentiamo nella prossima puntata. Ciao!
Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.